Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca.
Teatro, persone, voci.
Amici in ascolto, ben trovati da Gianberardino Carlucci in studio. Apriremo la puntata odierna con l'originale radiofonico di Antonio Pierfederici, L'Annunciazione. Seguirà per la novità libraria il brano dal libro di Mario De Maio, Difficoltà e crisi nella vita consacrata. A tutti, buon ascolto.
L'Annunciazione di Antonio Pierfederici.
Personaggi ed interpreti.
Agle Aide Aste.
Maria Paola De Caro.
Gabriele Gino Manfredi.
Regia Antonio Pierfederici.
Allestimento Gianberardino Carlucci.
Piccola mia, ma come? Sei già in piedi? Non ti senti bene?
Benissimo, Aglae. Non ti preoccupare. Ha solo fatto un gran caldo stanotte. Non ho dormito molto.
E appunto per questo saresti dovuta rimanere a letto ancora un po'. Alla tua età, poche ore di sonno non bastano, lo sai, a recuperare le forze. E le giornate si sono fatte così lunghe, che qualche volta temo perfino di non riuscire ad arrivare alla fine.
Cara Agle, sei ancora forte, come la palma del nostro giardinetto.
La palma. Lo sai, bambina mia, che ho quasi 40 anni. Un tempo riuscivo a prendere in braccio la mia povera mamma, portarla sul terrazzo per farla respirare meglio. E i gradini non erano pochi, E la mamma era pesante. Poveretta, mi ha lasciato un tale vuoto. Ma quando sei nata tu, quel vuoto si è colmato. I tuoi genitori mi hanno accolto con tanto affetto. E allora sì, quando Gioacchino rinnovò la casa per la tua nascita, sollevavo macigni come mucchi di paglia e tu dalla culla guardavi con certi occhioni e qualche volta per divertirti io fingevo di non farcela e tu allora, oh ma com'era dolce il tuo sorriso, bambina mia, e come mi ricompensava della fatica. Lo sai che cosa stavo ruminando nel cervello stanotte prima di riuscire ad addormentarmi?
Hai dormito poco anche tu allora? E sei già in piedi, povera Agle.
Il fuoco bisogna pure accenderlo, alla fonte bisogna pure andarci. Ma questo non è fatica. Con l'acqua e col fuoco cucinerò quello che serve per farti crescere forte e bella. Bella. Pensavo tra me e me, ma com'è la faccina della mia piccola Maria? È bella o è troppo bella?
Agle.
Eh sì, perché il tuo sguardo non è uno sguardo, è una nuvola che si schiude per mostrare il cielo. Devi essere grata a Dio Padre per averti fatto nascere così.
Lo prego ogni giorno, con tutta me stessa. E dopo averlo pregato, mi sento il cuore così pieno di gioia. Che quasi non reggo.
Oh, cara, cara! Tutti noi che ti conosciamo siamo consolati della tua presenza e negli ultimi momenti della vita il ricordo di te sarà l'ancora alla quale ci aggrapperemo per non avere più paura di nulla.
Sta sicura, Aglae. Tu non avere paura mai. Di cosa devi avere paura? Dio è con te.
E soprattutto con te, Maria. Figlietta mia, ti sei mai chiesta perché il tuo volto è così chiaro e luminoso, unico, in mezzo a noi che siamo così scure?
Se me lo dici tu lo saprò, ma è proprio vero.
Sì, perché Dio ha voluto così, distinguerti dalle altre, incantato lui stesso dal tuo cuore trasparente. E l'altra notte i pensieri continuavano a girare nella mia povera testa. Vedi, Aglae, mi dicevo, tu sarai amata e benedetta. Proprio con queste povere mani qui di contadina hai potuto raccogliere dal grembo di Anna questo frutto meraviglioso d'amore, questa Maria. Dio vorrà premiarmi per questo, mi chiedevo. E poi, ma adesso cerca di dormire, stupida. L'alba arriva, ti aspetta la pulizia del pavimento e poi battere i cuscini. Ahimè, sono quasi 3 giorni che non lo faccio. E prendere l'acqua alla fonte, impastare la farina e pestare le foglie per preparare il decotto a Gioacchino e mettere i pomodori a seccare sul tetto ed avvertire il figlio del vicino che venga a raccogliere i datteri. Ah, sai, Maria, i datteri nutrono tanto. E poi ti sono sempre piaciuti. È carino, Zarai, non è vero? Tutti quei ricci. E s'arrampica sulle palme come una scimmia. E mentre coglie i datteri, canta con una voce così dolce che perfino Anna alza gli occhi dal suo lavoro. È simpatico, non è vero? Maria, non mi rispondi? Oh, il sonno, finalmente. E queste mie chiacchiere. Dormi, dormi, mia piccola principessa. Ah, siamo cresciute ormai. Ed è tempo che il babbo e la mamma pensino a darci uno sposo. Chissà che bei figli avrai. Chissà già quanti gagliardi giovani ti ronzano attorno quando vai alla fonte con la brocca sul fianco o quando ti fermi per offrire un po' d'acqua a qualche vecchio che non ce la fa quasi più e dopo ti mormora benedizioni. Sapessi come ti guarda tuo padre quando offri da bere anche a lui. Cosa bisbiglia allora? Forse prega Dio che lo faccia vivere tanto da arrivare a vederti sposa e madre. E tu gli sorridi. Ah, la tua bocca. Nessuna delle altre fanciulle la schiude con più grazia. Un giorno ho visto perfino il falegname, quello che abita accanto alla fonte e lavora spesso sull'uscio di casa. Come si chiama? L'ho visto sospendere il lavoro per guardarti. Una volta cercò anche di aiutarti a sollevare la brocca. Oh sì, sì, l'ho visto con questi occhi e ho visto con quale sguardo gentile dopo tu lo ringraziasti. È proprio una persona a modo quel falegname. Grande lavoratore, mi hanno detto. E un aspetto così serio. E quella barba un po' grigia. E beh, certo, non è più tanto giovane, ma 2 occhi così malinconici che incantano. Molte ragazze al mattino, quando vengono a lavare la biancheria, interrompono i loro canti non appena lui appare. Sorride, ma subito dopo ridiventa triste. Marianna dice perché è solo. Io sono certa che è innamorata di te, mia piccola principessa. Non si decide a domandarti in sposa perché è povero e un po' avanti negli anni, secondo me. Ma io sono qui che parlo, mentre dovrei soltanto tacere in attesa del tuo risveglio. cosa deve infatti fare la schiava fedele quando la regina dorme? Tacere deve ed attendere che le palpebre della sua regina si schiudano come due fiori. Ti ho chiamato regina, non offenderti, piccola mia, è di buon augurio. Ma di quale regno? Regina? Di un regno dove non si faccia mai la guerra, dove tutti gli abitanti si considerino fratelli, dove non conti nulla il colore della pelle, la ricchezza delle vesti, il numero delle greggi. Sì, ti chiamerò regina della pace. Ah, ma adesso vado a farti bollire un po' di latte di cammella. Voglio che tu ne beva una ciotola intera, così quando ti svegli ci inzupperai una bella fetta di pane. Devi essere forte, regina. Se no, come potrai?
Brava, Aglae. Regina della pace. È bello. Va al focolare adesso. Penserò io a destare la tua regina.
Chi è?
Non aver paura, Aglae. Sono vicino a te.
Oh, Zarai, Zarai, i tuoi soliti scherzi. Esci fuori, smettila. Il cuore mi batte come un tamburo. Non sono più una bambina io. Zarai? Ma dove ti sei nascosto? Vieni fuori, per pietà.
No, non sono Zarai. Ma non spaventarti, Aglae. Anche io ti sono amico. Sono qui, seduto nel vano della finestra. Guardami.
Lo sto facendo, ma vedo solo una gran luce. Dov'è il tuo viso? Non riesco proprio a vederlo. Oddio!
Calmati, calmati, donna. Non riesci a vedermi perché c'è molta nebbia. Ma ecco, la nebbia si dirada. Un attimo ancora, ancora un attimo. Riesci a vedermi ora?
Perfettamente. Oh, come sei bello, figlietto mio. Sei il giovane più bello che abbia visto in vita mia. E come risplende quella tunica. Che trucco è? Ma non potevi trovare un altro modo per venire a dichiararti? E un'altra ora, soprattutto. Guarda che qui ancora dormono tutti. E poi la mia piccola potrebbe spaventarsi, chiedere aiuto e i suoi genitori si sveglierebbero. Oh, Dio, Dio, che putiferio!
Un putiferio nascerà, infatti. Ma ora torna al focolare. C'è da accendere il fuoco, mettere il latte a bollire.
Ah, sì, ti pare? Vedi, giovanotto, Maria è stata affidata a me e io devo proteggerla a costo della vita. L'ho promesso ai suoi genitori, in nome di Dio. Capito?
Ed è proprio in nome di Dio che ti chiedo di farlo. Lasciami solo con lei.
Ma scherziamo!
Per questo tuo atto d'obbedienza, il mondo cambierà, Aglae.
Di disobbedienza, dirai. E secondo te dovrei permettere a uno sconosciuto di...
Aglae, tutto quello che desideri e continuare ad intrecciare i capelli della tua Maria?
Come lo sai? È quello che mi legge nei pensieri. È quello che mi sono detta adesso. Adesso che mi dicevi che il mondo cambierà.
E tu non vorresti che cambiasse. A te piace proprio così. Non hai pensato anche a questo, Aglae?
Chi sei?
Sai chi sono. L'hai già indovinato.
Oh, Signore, pietà di una povera ignorante. Aiutami a comprendere.
Non sei affatto ignorante, Aglae. Quante cose capisci, invece. Ma adesso, obbediscimi, ti prego.
Permetti ad una serva di farti una domanda, Signore.
Una domanda? Perché no? Là donde vengo, sono proprio io. Il responsabile delle domande.
Sto sognando. O è tutto vero?
Questa è l'unica domanda alla quale non posso rispondere. La risposta devi trovarla dentro di te. guardati bene dentro al cuore e la troverai. Pensa che nei tempi a venire, nei millenni che seguiranno, generazioni e generazioni di uomini si chiederanno: sarà o è? Alcuni lasceranno addirittura la vita quando avranno trovato la giusta risposta. Sopporteranno dolori atroci, umiliazioni, disprezzo, ironia, torture.
I tempi a venire, i millenni, vogliono dire l'eternità, vero?
Dio ti aiuti, Aglae.
Oh, mi gira la testa.
Va in cucina ora, ma vai piano. Maria sta per svegliarsi.
Con chi parlavi, Aglae? Aglae, questo profumo così forte, lo senti, Aglae?
Ed io, Maria.
Oh, chi sei? Aglae, Aglae, come sei entrato?
Dalla tua finestrella. Vedi, vedi la luce del giorno.
Che vuoi?
Nulla, non temere. Ho una notizia da darti, da parte di colui che ti ama talmente da concederti di essere nata senza peccato.
Io?
Sarai lo scrigno che custodirà il tesoro più prezioso che gli uomini abbiano mai posseduto.
Povera me, un tesoro in questa cameretta. Ma un ladro potrebbe benissimo... Chi manda questa notizia? Quale tesoro?
Maria, quel tesoro nessun ladro potrà portarlo via.
Hai degli occhi e una voce troppo dolce, signore. Sei uno spirito malvagio. Abbi pietà, ti prego, di una povera fanciulla.
Guardami, Maria. Ti pare che io, guardami bene, possa farti del male?
Guardo te. Non è possibile. Il giglio che ho piantato ieri sera è già fiorito.
Così mi era stato detto, che dove avessi trovato un giglio sbocciato da poco, quella sarebbe stata la mia casa. E lì avrei trovato colei che cercavo.
Da chi ti era stato detto?
La sua volontà, bambina, è imperscrutabile. Devo annunciarti che nel tuo seno hai concepito un figlio.
Un figlio? Non sono sposata, né ho intenzione di... Un figlio senza marito? Com'è possibile? Dio, cosa diranno di me? Mio padre e mia madre potrebbero morire di vergogna. No, non posso. Non posso.
Maria, è Dio che te lo chiede. Per mezzo di questo figlio, che chiamerai Gesù, il mondo sarà salvato dai peccati e la morte sconfitta. Pensa, Maria, il mondo intero. Regina della pace, ti chiama in cuor suo la povera Aglae.
Aglae, che dirà quando... E che diranno le altre?
Diranno che questa è la volontà di Dio. Come è la faccina della mia piccola Maria, si chiederà ancora la povera Aglae. È bella o è troppo bella? Diranno insieme alla povera Aglae.
Tutti noi che ti conosciamo siamo consolati dalla tua presenza, e negli ultimi momenti della vita il ricordo di te sarà l'ancora alla quale ci aggrapperemo per non avere più paura di nulla. Regina della pace, regina di un regno dove non si faccia mai la guerra, dove tutti gli abitanti si considerino fratelli, dove non conti nulla il colore della pelle, la ricchezza delle vesti, il numero delle gregge.
Gesù è un bellissimo nome. Sia fatta la volontà di Dio.
Lo sapevo. Si dicono di te in paradiso cose meravigliose. E non preoccuparti di quello che penseranno le altre. le ragazze della fonte che interrompono i loro canti quando passa il falegname triste. Accanto avrai un marito come si deve. Si chiama Giuseppe, fabbrica tavoli e panche, ma discende dalla stirpe di David.
Giuseppe, quante volte mi ha aiutata la fonte a sollevare la brocca.
Sarà il tuo sposo celeste.
Dio Padre, Dio mio, questa umile ancella ubbidisce al tuo volere.
E tutte le generazioni ti chiameranno beata.
Il latte è pronto, mia signora.
Vieni, inzuppa il pane. Dopo andremo al telaio, tesseremo il tuo corredo e le sue fasce. Dopo lo diremo a tutti gli altri.
Avete ascoltato?
L'Annunciazione di Antonio Pierfederici.
Personaggi ed interpreti:
Agle Aide Aste,
Maria Paola De Caro,
Gabriele Gino Manfredi.
Regia Antonio Pierfederici.
Allestimento Gianberardino Carlucci.
Termina così l'appuntamento con la rubrica Teatro per sole voci, che venerdì e sabato prossimi vi presenterà Il caso del Nazareno di Stuart Jackman. Ed ora, come annunciato nei titoli, proseguiamo con lo spazio dedicato ai libri. È forse un luogo comune, ma tutta la società in questa tormentata fine di millennio sembra percorsa da crisi profonde determinate dai grandi cambiamenti della cultura, dell'economia e dell'esistenza. Non può meravigliare perciò il fatto che pure il mondo della vita religiosa soffra questo travaglio e lo esprima attraverso la scarsità di vocazioni, le inquietudini di tanti consacrati, l'invecchiamento delle comunità e la difficoltà di vivere autenticamente il carisma originario dei fondatori. Sull'onda dell'esortazione apostolica post-sinodale Vita consacrata di Giovanni Paolo II, l'Associazione Nazionale COSPES, Centri di Orientamento Scolastico Professionale e Sociale, ha organizzato nel 1996 un convegno sul tipo di aiuto da offrire ai religiosi che entrano in crisi. Gli atti, raccolti da Pina del Core, sono stati ora pubblicati nel volume Difficoltà e crisi della vita consacrata, edito dalle LDC. Il libro è un sussidio utilissimo per chi si occupa di pastorale vocazionale, formazione o segue la vita religiosa. Infatti, prima delinea il quadro antropologico, sociologico e psicologico delle attuali difficoltà, poi indica, sulla scorta di esperienze significative, la possibile via di uscita, che consiste in un appropriato discernimento vocazionale e, se necessario, nel corretto ricorso alla psicoterapia. Psicologo è anche il sacerdote Mario De Maio, che nella pagina che segue riassume sinteticamente gli indicatori della crisi della vita consacrata e spiega perché questa debba farsi più dinamica. Pagina che ascoltiamo dalla voce di Alessandro De Carolis.
Sono molteplici gli indicatori della crisi che ha investito la vita consacrata, e nelle persone e nelle istituzioni, ma tra essi alcuni mi sembrano più significativi. I dati numerici: in 3 anni 10% in meno. Se continua il trend, in 30 anni in Italia la vita religiosa sarà finita. La frequenza di malesseri, incompiutezze, mancanze di gioia e di vitalità piena, che fanno parte della piccola patologia del quotidiano. La ricerca di spiritualità alternative: movimenti, santuari, esperienze spirituali orientali, nuove comunità, luoghi di silenzio e preghiera, eccetera, che esprime il bisogno di compensare quello che si cercava nella propria congregazione e la delusione di fronte all'insufficienza del proprio istituto. L'imborghesimento della vita religiosa, che si esprime nel bisogno del possesso personale di oggetti, abbigliamento, eccetera, che diventa, a livello comunitario, nevrosi collettiva, che si manifesta nella costruzione di enormi stabili o in nuove fondazioni all'est o nel sud del mondo, o ancora mediante la fuga nel sociale. Questi bisogni, come nella società consumistica, sono il coperchio compensativo di un certo vuoto depressivo. Il modo di rapportarsi alla meravigliosa risorsa del tempo, l'iperattivismo maniacale, chiaro sintomo di una difesa dell'angoscia che nei momenti di riflessione e silenzio rischierebbe di emergere, rivelando l'insoddisfazione profonda e ansiosa. Di qui la perdita della necessaria dimensione contemplativa della vita religiosa. La vita religiosa sembra aver perso la finalità originaria che era quella di essere spazio privilegiato di espressione della vita e della liberazione, molto presente nelle intuizioni dei fondatori. Ma come si affrontano generalmente queste crisi? O si rinforzano le strutture in modo ossessivo o si destruttura tutto, senza criterio, sperperando le autentiche ricchezze della vita religiosa. Oppure si rischia, per impazienza, di rompere i rapporti o di rafforzare strutture già troppo rigide. In tutti questi casi si accelera il processo di morte. Tuttavia c'è ancora un modo positivo di porsi di fronte alla crisi: mettersi in umile e attenta ricerca del bello e del nuovo. Com'è possibile questo oggi? Come giustamente sottolinea il professor Pincus, è necessario mettere in chiaro quanto le forme linguistiche con le quali esprimiamo i modelli teologici, attraverso i quali decliniamo il nostro spirito di fede, siano troppo statici. Il più delle volte sono lontani da quel linguaggio dell'emozione che ravviva e dà passione alla cognitività e che quindi rende possibile esprimere le ragioni di scelta, rinnovarle, comunicarle, ripararle quando sono offese. Non riscopriamo i modi di dire la gioia, i sentimenti, con forme linguistiche e con modelli teologici diversi. Ora, io penso che ogni generazione deve riscrivere la propria fede, il proprio carisma istituzionale, con parole proprie. Altrimenti l'esperienza di fede rischia di essere un reperto museale. In questo momento il conflitto vero nelle comunità e nella Chiesa nasce dal protrarsi nella cultura pastorale e spirituale del modello teologico statico e dal non accogliere la meravigliosa opportunità intellettuale che ci viene offerta dai teologi che hanno approfondito il modello dinamico evolutivo. Non a caso, Monsignor Carlo Molari, esponente di spicco del modello dinamico, viene invitato dalle comunità religiose maschili e femminili e raggiunge circa 36 corsi di esercizi e convegni durante l'anno. E la messa che celebra ogni domenica è affollata da intellettuali e professori universitari, anche di altre confessioni religiose, che trovano nel modello teologico dinamico una risposta a come coniugare la propria fede con il mondo della ricerca scientifica e il cammino di ogni ambito culturale, dall'economia alla psicanalisi. Sappiamo bene, del resto, che le nuove generazioni hanno il modello dinamico nel sangue, perché la nostra società ne è impregnata, mentre la Chiesa e le comunità religiose non lo sanno ancora interpretare. La psicoterapia psicoanalitica, dal canto suo, si ispira da sempre ad un modello dinamico.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Alessandro De Carolis un brano da Difficoltà e crisi nella vita consacrata, a cura del Cospes, pubblicato dall'editrice LDC. Gentili ascoltatori, la puntata odierna di Antologia Cristiana termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che domenica prossima, 23 marzo, trasmetteremo da Piazza San Pietro la benedizione delle palme e degli ulivi e la Santa Messa celebrata da Sua Santità Giovanni Paolo II. Celebrazione che potrete ascoltare sulla rete romana e per l'Italia in onda media su 1530 kHz e in onda corta su 5880 kHz. Gian Berardino Carlucci vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento con tutta la redazione. A domani.